Oggi per il ciclo Gli Alchimisti del Suono abbiamo il grande piacere di avere con noi Marty Jane Robertson, grandissima ingegnera del suono di livello internazionale con delle esperienze incredibili. Buongiorno Marty, è un grande piacere averti con noi.
Buongiorno Claudio, grazie, sono onorata di essere qua, grazie.
Cominciamo a raccontare dei primi passi della tua carriera. Quando hai intuito che questo mestiere poteva diventare il tuo mestiere?
È stato un vero colpo di fulmine. Ero all'università ed erano già tanti anni che suonavo. Io ho iniziato a suonare sassofono, clarinetto a 9 anni. Però già a quell'età io avevo già deciso che volevo diventare medico. Medico chirurgo. Però sono all'università e un giorno vado a trovare un amico che faceva parte di una band che aveva uno studio lì vicino all'università. Quindi vado lì a trovarlo, entro dentro questo buco, come puoi immaginare, un buco dell'epoca dei metà anni 70, entro in regia, non sapevo neanche cosa fosse uno studio di registrazione, io sono andata a trovare un amico, e entro in questa regia che era tutto imbottito di feltro arancione, sembrava di essere Cenerentola che entrava nella zucca, e ho visto questa console, e poi ho scoperto anni dopo che era una console della Neumann degli anni 60 di Chicago, e queste macchine che erano i registratori, ma che sembravano dei grandi lavatrici. L'ho guardato e ho detto: caspita, questo è l'abbinamento perfetto della mia musicalità. È una cosa più tecnologica, non so se avrei usato quel termine, quanto manuale, artigianale. Ho avuto proprio un colpo di fulmine e ho detto: questo mi sembra il mestiere per me, fare, anche se non sapevo cosa stessi guardando. Infatti ho iniziato a lavorare in quello studio lì, ho chiesto se ho mollato medicina e ho chiesto se avevo bisogno di un assistente e mi ha preso sotto l'ala, quindi quello è stato il mio esordio.
Certo, quindi una scelta coraggiosa.
No, incosciente. Io ho fatto tante scelte che sembrano coraggiose, ma in realtà erano solo incoscienti.
E tutto questo dove è avvenuto? A Seattle, se non sbaglio.
Esatto, a Seattle, sì, sì.
L'esperienza con lo studio che cosa ti ha lasciato e come hai fatto evolvere la tua professione?
Io credo che quello studio lì, al di là del lato tecnico, perché poi ovviamente si parla di strettamente di analogico, ma non facevamo musica, facevamo spot pubblicitari. E dunque fai conto radiodrammi, si dice? Radiodrammi molto brevi, quindi registrazione di passi sulla ghiaia della pioggia, si attorno, quello era facile, creare effetti sonori, la musica sì, ma da libreria, quindi tagliare il nastro, montare un brano che durasse 29 secondi e mezzo, perché avevi quel tempo lì, le radio e televisioni erano molto rigidi sui tempi delle durate degli spot, ripresa delle voci, quindi ho iniziato proprio così con uno speaker. Quindi questo aspetto qua mi ha moltissimo, enfatizzava tantissimo il mio mentore, Peter. Come si sta in studio, come si sta con il cliente, come si sta con la persona che è dietro al microfono, è una cosa che ho portato avanti per me stessa, ma anche per i miei allievi negli anni, i miei assistenti, allievi. perché è una cosa che non ti insegnano a scuola, ti insegnano il plugin da mettere, il routing, quelle robe lì, ma l'aspetto umano che serve per tirare fuori la performance, no? Non è solo, siamo gentili, né? E anche se vuoi un approccio egoista, lo dico ai miei allievi, guarda, se non ti viene perché non sei fatto così, fallo perché ti conviene, perché dopo il tuo batterista, il tuo cantante, quello che è, ti farà una performance migliore, quindi ti aiuterà anche da quel punto di vista.
Certo, è un discorso molto interessante che poi approfondiremo. A un certo punto della tua vita so che ti sei trasferita nella Grande Mela, a New York.
Esatto, ma un po' per il motivo che ti dicevo prima, che non facevamo musica. Io ovviamente sono entrata lì perché io volevo fare musica. E dopo un anno ho iniziato a scalpitare e ho detto, senti Peter, ma io qui, io voglio fare musica. E lui aveva lavorato per una decina d'anni a New York e mi ha dato un po' di numeri di telefono e mi ha detto vai, chiama, vedi se riesci a trovare un lavoro. Quindi sono andata in avanscoperto, ho chiamato un po' di studi, sono andata a vedere dei posti, ho deciso di provarci. E quindi qualche mese dopo questo primo viaggio, d'accordo con i miei genitori, anche loro ingenui, diciamo, non mandi una 19enne a New York, se sai cosa stai facendo. E sono andata e ho chiamato uno di questi studi con cui mi ero messo in contatto nel mio viaggio precedente, e uno che faceva jingles, perché ai tempi la maggior parte del lavoro in studio a New York, essendo un posto estremamente costoso, era la musica per la pubblicità, quindi jingles. Però dove veniva a suonare Steve Gadd, dove veniva a suonare i fratelli Brecker, dove veniva a suonare David Sanborn, cioè perché loro guadagnavano così, poi le serie weekend facevano i dischi, facevano le suonate nei locali. Quindi ho chiamato questo studio, per qualche motivo mi hanno detto, questo era giovedì, mi hanno detto vieni domani pomeriggio, venerdì 23 agosto del 1978, se non sbaglio, devo ricontrollare nel calendario, vieni che ti facciamo un colloquio e vediamo. Quindi sono andata in questo studio e c'era mio padre con me, ero nella sala d'attesa. A un certo punto hanno iniziato a uscire musicisti, ma quanto è grande la sala di là, perché ero abituata a una saletta. E ad un certo punto esce il fonico e mi dice vieni in regia, e la prima cosa mi ha fatto fare, io pensavo mi avrebbe fatto qualche domanda, la prima cosa mi ha fatto fare era di mettere il nastro sulla macchina, sulla due tracce, perché volevo capire se sapevo, se in effetti avevo un po' di esperienza. Infatti ho ancora il movimento nelle mani di quell'automatismo, no? Salire sulla bicicletta, ho fatto quella cosa lì tremando, e mi ha fatto qualche domanda, non mi ricordo neanche che cosa. Ha detto, dai, lunedì mattina vieni alle 9. E quindi ho iniziato in questo studio qua.
E quindi è cominciata la tua storia newyorkese. So che hai lavorato, per esempio, in alcuni studi leggendari. Penso, per esempio, al Power Station, poi diventato Avatar, no? Ci racconti qualcosa di quell'esperienza?
Power Station, sono così contenta che esista ancora, perché quando stava chiudendo, poi l'ha preso, era diventato Avatar, poi l'ha preso la Berkeley, la scuola, ed è rimasto in piedi perché era la sala A, la sala principale, era magnifica. Ricordo dietro di me un muro di Pultec, c'erano tipo 20, 24, forse 24, uno sopra l'altro, quindi giravi e questo grattacielo di Pultec dietro.
Che cos'è il Pultec per gli ascoltatori che non conoscessero?
E il Pultec è un equalizzatore ovviamente analogico con i pomelli, quindi un blu anni 50 come colore di facciata, e con pochi pomelli molto grandi, che ha un suono magnifico e lavora in un modo quasi mistico, perché non è come un equalizzatore normale, fa delle cose un po' che fa solo il Pultec. E in quello studio lì ho fatto un disco con David Sanborn, prodotto da Marcus Miller, quindi quello è stato molto bello.
E poi che cosa è successo nella tua vita dopo l'esperienza newyorkese?
Dopo l'esperienza newyorkese, o diciamo durante l'esperienza newyorkese, in un certo momento avevo degli amici di Seattle che si occupavano di tutt'altro, del cibo, del caffè. Avevano un viaggio organizzato in Italia e con un gruppo di 35 persone, e all'ultimo qualcuno aveva dato la disdetta, quindi si era liberato un posto. E la mia più cara amica d'infanzia mi ha detto: senti, c'è un posto, vuoi venire in Italia? E io non ero mai stata in Europa. Sì! Quindi sono venuta con loro nel gennaio dell'82, prima fermata a Rimini, perché c'è una grande fiera del cibo, che c'è ancora, e tra l'altro usano lo stesso logo che usavano nell'82, di questo, una specie di Pac-Man gelato, questa coppa di gelato con la bocca aperta. E siamo stati 15 giorni a girare l'Italia, e io sono impazzita, secondo colpo di fulmine. Dopo lo studio a Seattle era l'Italia, e quindi ho pensato: no, io devo vivere qua, devo trovare modo per continuare a fare il mio lavoro, perché lo amavo già, e mi sembrava anche, diciamo, primi anni 80, un biglietto da visita da americana, come fossi stata inglese, per riuscire ad arrivare qua e lavorare. Era una cosa un po' speciale, e la musica americana e inglese era molto stimata, diciamo, anche non soltanto la musica, ma proprio la metodologia della ripresa, di tutto, del suono in generale, era una roba un po' nostra ai tempi.
Che cosa aveva di particolare Marty Jane?
Ma secondo me devi chiedere, ho degli amici, compreso il mio compagno, appassionatissimi di Elio le Storie Tese. E mi dicono che quando sono il primo disco che ho fatto con loro, è proprio cambiato il sound dei dischi italiani, e io, cioè, mi imbarazzo un po' questa cosa qua, però evidentemente una certa pulizia, una certa potenza, forse molta la pulizia, anche proprio la scelta dei microfoni, come li si mettevano, io non te lo so dire, mi arriva dall'esterno questa notizia.
Thank you. fantasia c'è un fottio di animaletti un po' matti inventati da me, che mi fanno ridere quando sono triste, mi fanno ridere quando sono felice, mi fanno ridere quando sono medio, in pratica mi fanno ridere sempre quel fottio di animaletti inventati da me. C'è il vitello con i piedi di balsa, il vitello con i piedi di spugna, e indovina chi c'è? C'è pure il vitello coi piedi di cobalto. C'è il vitello coi piedi tornati, quattro ne ho inventati, sono gli animali della mia e della tua fantasia.
Marty Jane Robertson, prima parlavamo dell'aspetto psicologico, ovvero della relazione dell'ingegnere del suono con i musicisti, che chiaramente è un aspetto importantissimo perché i musicisti in quel momento devono dare il massimo di loro e quindi devono trovarsi in una situazione ideale, no? Quindi ci puoi raccontare qualche cosa di più? Qual è il tuo metodo, il tuo approccio e come lo trasmetti ai tuoi allievi?
Guarda, per me è importantissimo che ci sia un rispetto reciproco e in più che sia chiaro che siamo in studio o dal vivo, siamo lì per lo stesso obiettivo, e cioè per la musica. Non siamo qui per l'ego dell'uno o dell'altro, ma siamo lì per tirare fuori il prodotto migliore e dunque con l'atmosfera migliore. Quindi dico anche ai miei allievi che mi arriva da Peter, mi arriva da lontano 1977, che la prima cosa che fai è ti presenti, no? Ti presenti e impari il nome delle persone con cui stai lavorando, perché in questo modo tu già entri in relazione. Se tu chiami una persona per nome, vuol dire che la persona la vedi. Ok? Anziché dire, oh, batterista, mi suoni la cassa, no? Che è proprio brutta quella cosa lì. E quindi inizi a chiamare le persone per nome e loro già iniziano a sentirsi di più a casa. Poi presti attenzione a quello di cui hanno bisogno, perché per me il fonico, io sono al servizio. Il disco o il prodotto non è quasi mai mio. Se è una mia produzione, sì, però anche a quel punto è dell'artista. Io sono semplicemente a servizio di tirare fuori i suoni necessari nel modo migliore possibile per realizzare l'idea che ha o l'artista o il produttore o quello che è. Quindi sono semplicemente un tramite e mi comporto il più possibile come tale.
Marty Jane Robertson, tu hai registrato in diversi ambiti, hai fatto tantissimi live con nomi importantissimi. Qual è l'ambito musicale che oggi come oggi ti piace di più registrare?
Lo studio, la sala di incisione. Io ho fatto più di 20 anni live, ma mi sono sempre sentita in prestito lì, anche dopo tanti anni. Per me, io nasco in studio e morirò una talpa nello studio, nella sala di incisione. Mi piace moltissimo, il mio è proprio, sono i suoni acustici. Per me la chitarra elettrica è un suono acustico, perché già dove c'è un microfono io sono a casa, diciamo.
Marty Jane Robertson, abbiamo parlato degli albori della tua carriera, della tua crescita, e quali sono stati i momenti più importanti, quelli che hanno segnato per te una svolta o dei passi che ti hanno fatto cambiare delle cose?
Sicuramente degli incontri con certe persone, sia altri fonici, il mio incontro con Elio Shiner, che è un grandissimo fonico, è stato il fonico degli Steely Dan, degli Eagles, ha fatto delle cose, fa ancora delle cose importantissime. Io ho fatto per un po' di anni da assistente a lui quando veniva in studio e ho adottato moltissime delle sue tecniche, perché io funzionava così, no? L'assistente stava lì a guardare, spostava i microfoni, stava lì al registratore, eccetera, settava il banco. E quindi facendo quello assorbivi e vedevi come si muoveva il fonico davanti al cliente, con il musicista, ma anche davanti alla macchina stessa, come agiva con i suoni. Quindi con Elliot quello è stato un incontro preziosissimo, insieme a qualche altro fonico, con Phil Ramone, che è il produttore è stato il produttore di Barbara Streisand, persino di Frank Sinatra, Billy Joel. Ho fatto un po' di lavori con lui da produttore. Lui era enfant prodige del violino, poi è diventato fonico, poi è diventato produttore. Quindi intimidisce un po' quando lavori con qualcuno che capisce esattamente quello che tu stai facendo, perché noi abbiamo questa, diciamo, reputazione di essere un po' dei magici, perché facciamo delle cose che si possono fare, ovviamente si possono fare perché li facciamo, ma siccome gli altri non capiscono come li facciamo, soprattutto certe cose di editing, cose così, e quindi ho preso queste cose dai miei incontri con Phil, per esempio. Però sono partite dicendo: intimidisce tantissimo lavorare con qualcuno che sa quello che stai facendo, perché di solito lavori con i musicisti, tu schiacci i bottoni e loro non sanno quello che stai facendo. Invece con lui era proprio oddio. E quindi, cioè, con Elliot ho lavorato su un disco degli Steely Dan, ho lavorato su Gaucho. E poi sicuramente l'incontro con Elio e le Storie Tese, perché era una band, ero un po' scoraggiata musicalmente quando sono arrivata in Italia. C'era della musica bella, ma con delle modalità di farla molto datate. E invece con il loro produttore ai tempi, Claudio Dentes, che è stato quello poi che mi ha offerto il lavoro a Milano nell'86, lì mi sono ricreduta che si potesse provare e portare una certa tecnologia e modalità e mentalità anche qui in Italia per il lavoro. Poi ovviamente il live con Ramazzotti nel 90, il tour lì, quello è stato, mi ha dato una spinta pazzesca, seguita da 20 anni come fonico live di Fossati, sempre live e in studio con Ivano, esperienza preziosissima.
Marty Jane, grazie per il momento, nella prossima puntata ci racconterai di tutte queste esperienze.
Va bene.
Alla prossima.
Grazie.